tre età della vita, giovani, meno giovani, oddio. No, no, tra l'altro voi stasera andrete a casa col torcicollo, voi con l'influenza per gli spifferi di qua, voi ogni tanto partirà qualche spruzzo dalla mia bocca, quindi visto che sto raffreddato. E tra l'altro diceva Don Peppino che io stasera sono vestito esattamente come ero vestito in quella foto, però io ogni tanto mi cambio, lo giuro. Mia moglie a volte stira, quindi
non si direbbe.
E per adesso tengo anche il giaccone perché mi invitano sempre a parlare qui dentro, a dicembre, a marzo, a febbraio, ho un freddo
bestiale. Dino, se ti invitiamo pure ad agosto, pure porti il freddo.
Porti quindi il freddo, quindi per adesso lo tengo, poi mi scalderò, vedrete, e comincerò a toglierlo. Stasera dobbiamo fare una cosa. Io tra l'altro all'interno della missione popolare parrocchiale ho avuto due compiti. Mi auguro lo stesso di vedervi magari anche al quarto incontro, anche se magari non sono più di turno. Però, e tra l'altro il quarto incontro si intitolerà Al tramonto della vita, che non è un titolo proprio completamente esatto, poi diremo a marzo, mi pare devo venire. E quello di stasera, L'alba della vita. Ci occuperemo di tutta una serie di questioni che, come diceva Don Peppino, sono molto delicate e avrebbero bisogno di tantissimo tempo. Considerate che io all'università a volte dedico nei corsi che facevo, perché in realtà adesso non ne posso fare più, 16-18 ore a questi temi. Ora, ovviamente, stasera mi limiterò alla mia oretta scarsa e capite che però c'è una difficoltà a poter fare tutto, quindi cercherò di toccare solo alcuni punti, poi magari un po' nella discussione, un po' nelle riflessioni di gruppo che riuscirete ad avere tutto. Tra l'altro c'è una scheda che più o meno riprenderà tutto quanto adesso diremo stasera, e quindi spero di essere quantomeno abbastanza chiaro e preciso. Di cosa si parla? Che significa questioni di bioetica di inizio vita? Significa sostanzialmente parlare di questi temi. Io mi sono divertito negli ultimi giorni a trovare un po' di notizie prese da internet, alcune recenti, altre un po' meno recenti. Per esempio questa è una notizia del 2008, del febbraio 2008. Vi ricorderete che durante la campagna elettorale si parlò molto dell'aborto, addirittura c'era un partito che si chiamava No all'aborto, eccetera. Molte donne scesero in piazza, ci fu insomma molta discussione in Italia sul tema dell'aborto. Ecco, questo è uno dei temi che affronteremo stasera. Ancora, penso che avrete negli ultimi giorni acceso la TV e avrete sentito parlare di questa pillola RU486, che è la pillola con la quale si può di fatto abortire. C'è una discussione qui, soprattutto di natura politica, ma in realtà la discussione è scientifica, medica, etica, eccetera, sulla pillola RU486. Parleremo anche di questo. Ancora, avrete sentito qualche settimana fa come la famosa legge 40 sulla fecondazione artificiale, per una sentenza della Consulta, è stata di fatto per molte parti bocciata. Si parla molto di fecondazione artificiale, soprattutto in relazione ad alcuni temi. In Italia nel 2005 c'è stato il famoso referendum e lì, tra l'altro anche in questa parrocchia, sono state organizzate almeno un paio di incontri che affrontavano il tema nello specifico. Parleremo anche di questo. Il tempo non lo so dove sarà, però ci proviamo. Adesso giusto due temi che in realtà hanno a che fare meno forse con la vita nostra, vostra, eccetera, ma che sono dal punto di vista della, diciamo così, della tematica generale molto in auge, se ne discute molto anche a livello universitario. Molto velocemente, la storia di questa famiglia è particolarmente impressionante. Questi due signori sostanzialmente non hanno problemi di sterilità e infatti hanno avuto questa bimba. La bimba però purtroppo è ammalata di una gravissima forma e anche rarissima di leucemia. L'unico modo per guarirla è sostanzialmente una serie di procedure, diciamo così, mediche, ma che hanno bisogno di sangue o comunque di midollo osseo, eccetera, compatibile. Sapete quanto è difficile trovare, anche questo riguarda questa patologia, ma tante altre, organi, tessuti, piuttosto che altre situazioni di compatibilità. Per cui cosa viene proposto a questa coppia? di fare con la fecondazione artificiale un altro figlio che abbia questa compatibilità con la sorellina, in modo che una volta nato questo bambino si preleva il cordone ombelicale dopo il parto e si utilizza per salvare la vita a questa piccolina, insomma. E così è successo, si fa la fecondazione artificiale, nasce, come si chiama questo bimbo? Adam, ecco, nasce Adam, dal cordone ombelicale di Adam è stato possibile ricavare, diciamo così, la cura per la sorella. Tutti felici, la notizia va nelle prime pagine dei giornali, ma in realtà dietro questa vicenda ci sono tanti aspetti che in realtà sono anche molto problematici, molto problematici. Parleremo anche di questo. Ancora, il famoso dottor Severino Antinori, che spesso troneggia in tutti i salotti televisivi, adesso un po' di meno, qualche anno fa disse: guardate che io per la prima volta ho clonato un embrione. Che significa? Ho fatto un embrione umano identico a un altro essere umano. Non so se avete visto qualche film, di recente hanno fatto The Island, l'isola, mi rivolgo ai più giovani, ma ce ne sono stati tanti sulla clonazione. Una notizia sconvolgente, perché sapete che in realtà esseri umani clonati ad oggi non ne conosciamo, conosciamo al limite qualche animale, ad esempio ricorderete la pecorella, Dolly e tanti altri animali. Fatto sta che o gli embrioni clonati hanno bisogno di una gravidanza un po' più lunga, ma a distanza di 3-4 anni non abbiamo avuto notizie di embrioni nati, quindi bambini, eccetera. Anche di questo parleremo stasera. Quindi vedete, i problemi sono problemi che frequentemente si trovano sulle reti televisive, sui giornali, su internet, eccetera. Problemi che accendono tante discussioni di tutti i tipi, discussioni scientifiche, etiche, giuridiche, politiche, veramente c'è di tutto. Ed ecco perché è anche molto difficile parlare di tutto. Io, prima di iniziare nel dettaglio, questa sera mi limiterò a dare qualche definizione, a dare pochi argomenti e a tirare poche conclusioni. Ripeto, il tempo è quello che è. Però mi piace sempre perdere, tra virgolette, utilizzare 5 minuti per dire tre cose che sono tre premesse fondamentali e che vi prego di tenere presenti per tutto l'arco dei prossimi 45 minuti, perché altrimenti rischiamo di entrare in una situazione di equivoco che non ci permette di, in maniera serena, però anche in maniera lucida, affrontare questi problemi. Prima cosa, abbiamo sentito parlare di aborto, di fecondazione artificiale, di clonazione, ingegneria genetica, eccetera. Tutti questi problemi, vedete, non sono problemi che vanno anzitutto affrontati con la categoria è giusto, è sbagliato, è bene o è male. Cioè non si può partire così. Il punto di partenza è di tipo un po' diverso, cerco di spiegarmi. Con le conquiste della tecnica degli ultimi anni, l'essere umano, soprattutto nei paesi occidentali, tra cui anche l'Italia, è riuscito a intervenire nella vita delle persone in modo molto pesante. Oggi le esperienze, quelle che sono assolutamente le più comuni, ma che appunto tutti facciamo, il nascere, il procreare, il vivere, il gestire la malattia, il morire, e tutti passiamo attraverso queste fasi, sono cambiate a motivo dell'intervento della tecnica. Cioè oggi parlare di fecondazione artificiale significa parlare di un capitolo completamente nuovo che ha modificato in buona parte le abitudini e le circostanze in cui vive l'uomo. E la stessa cosa si potrebbe dire per altri temi. Allora, di fronte a queste situazioni, il primo sforzo che dobbiamo fare non deve essere quello di dire è giusto o sbagliato, tra l'altro in modo quasi dogmatico. Dobbiamo impostare tutto a partire da quella che io in modo un po' difficile chiamo qui questione antropologica, ossia dobbiamo rispondere alla domanda: cos'è l'uomo? Se riusciamo a rispondere a questa domanda, ed è una domanda che riguarda tutti, perché tutti siamo esseri umani, probabilmente riusciremo a trovare le risposte adeguate anche a tutti i problemi che affronteremo. Capirlo così, mi rendo conto che è molto difficile, ma è l'unica possibilità che abbiamo per, in modo serio, ripeto, serio, affrontare problemi che in realtà sono nuovissimi, nuovissimi, E alcuni di questi in realtà non hanno ancora delle risposte definitive. Poi vedremo a marzo, quando parleremo poi del fine vita, eutanasia, accanimento terapeutico, i problemi si complicano. E perché si complicano? Perché vedete, c'è un tuffo nel prossimo incontro, Pier Giorgio Welby, lo ricordate Pier Giorgio Welby, insomma, o se volete anche Eluana Englaro, non ci sarebbero mai stati 50 anni fa. Semplicemente perché 50 anni fa non esistevano le possibilità tecniche per far sì che Pier Giorgio Welby potesse continuare a vivere grazie a un respiratore meccanico, oppure per Eluana Englaro continuare a vivere perché magari c'è stata una tecnica di rianimazione particolarmente sofisticata. 50 anni fa Welby e Englaro sarebbero morti molto prima di arrivare nella condizione che invece ha creato tutta quella discussione che noi conosciamo benissimo. Per affrontare quelle situazioni dobbiamo chiederci cos'è l'uomo. Cos'è l'uomo? Vedrete che anche stasera torneremo moltissimo a farci questa domanda e a provare a dare delle risposte. Vedete, la cosa più bella di tutte per chi fa bioetica come me è sentir dire nei convegni: no, la bioetica serve per fare domande. Mi sta pure bene. Il problema è che se poi nessuno risponde alle domande, la gente, non so, è come dire, noi facciamo le domande, poi ognuno faccia come gli pare. E questa è una teoria etica anche molto interessante. Seconda e per certi aspetti non così importante premessa, ma io ritengo che qui in questo contesto sia ancora più importante. In Italia i problemi di cui abbiamo parlato prima di solito vengono affrontati in questo modo: sei cattolico o sei laico? Per cui se sei cattolico, ah vabbè, se sei laico allora hai un atteggiamento di tipo diverso. E in TV puntualmente, da Vespa, dove volete voi, da una parte il prete, dall'altra l'anticristiano, da una parte quello che viene dalla cattolica, dall'altro quello che viene, che ne so, da qualche associazione, i vari Oddi Freddi, eccetera, che sono dichiaratamente anticlericali, eccetera. Tutto viene impostato in questo modo. Questa è la morte della discussione. Io, Don Peppino lo sa perché la mia scheda l'ha letta in anticipo, sono venuto qui con una pretesa. Quello che dirò non è quello che trovate sul Magistero della Chiesa Cattolica. Non vengo a nome del Papa, non vengo a nome dei Vescovi, non vengo a nome del catechismo, non vengo a nome dei preti, perché il mio lavoro è un altro. Non voglio dire che nel magistero della Chiesa Cattolica non ci siano delle risposte convincenti, giuste, corrette su questi temi, anzi, cioè, siamo tra noi, ci sono. Ma il punto di partenza e il metodo che seguirò non è quello di partire dalla fede. Posso dire una cosa molto forte: stasera di Dio non mi importa. Almeno apparentemente, poi ognuno tira le sue conseguenze. Il mio metodo è un metodo, visto che va di moda oggi dire questo, laico. Io sono un bioeticista e io ragiono sulle cose, o meglio, argomento su tutti questi problemi così delicati a partire dalla ragione. Tanto è vero che le stesse identiche cose che dico qua le avrei dette anche se mi avessero invitato all'interno di un circolo di atei, agnostici, anticlericali, avrei detto le stesse identiche cose. E secondo me questo aspetto deve essere messo in evidenza. Io faccio molto fatica a metterlo in evidenza, perché quando vado in giro, no, la schermata iniziale non c'è più, Dino molti santi, già il cognome, Università Cattolica, chiudiamo un bel niente. E quindi ogni volta, anche quando vado in giro, sono costretto a stare 5 minuti su questa premessa. In realtà adesso ne sono stati solo 2, ma solo perché ho poco tempo, ma altri 30 secondi li spendo per raccontarvi quella che è una storiella che racconto sempre, che si trova sui libri di Kierkegaard. Qualcuno di voi conosce Kierkegaard? Qui studiate qualcuno al classico, allo scientifico? Forse sì, però nessuno si fa avanti, questa è una figuraccia. Kierkegaard è un bravissimo filosofo, tra l'altro molto amato dagli studenti, perché viene in mezzo a Hegel, Fichte, eccetera, non si capiva niente, però arriva Kierkegaard finalmente e dice delle cose apparentemente sensate, in realtà lo sono. Kierkegaard racconta sempre una barzelletta per spiegare quello che è il mio metodo, quello che è il contenuto di quello che ho detto poco fa. Lui dice sempre: In un paese, racconta questo, in un paese a un certo punto un giorno arriva il circo. Quindi sapete, nei piccoli paesi, Kierkegaard, parliamo di 1800, immaginate, il circo è un evento straordinario, tutti vanno al circo, tutto il paese, spettacolo di prima serata, non c'erano né i pacchi né Striscia la Notizia, c'era il circo, tutti lì. A un certo momento, durante lo spettacolo, arriva il pagliaccio, il clown, e si agita, comincia a entrare in pista e comincia a dire: scappate tutti perché c'è un incendio ma mostruoso, è scoppiato qui fuori, moriremo tutti. E dice queste cose però agitandosi, per cui ogni tanto scivola, poi gli parte lo spruzzo del fiorellino, sapete, l'acqua, eccetera, e la gente comincia a ridere. Ride, lui dice: ma che ridete? Dovete scappare perché c'è un incendio lì fuori e morirete tutti. Slitta, cade e la gente ride. Dice Kierkegaard: sapete come finisce questa storia? Che muoiono tutti nell'incendio tranne il clown. Morale: quando si fa, lui dice Kierkegaard, filosofia, io dico stasera bioetica, non conta chi dice una cosa, ma cosa ha da dire. Voi dovete fare lo sforzo di ascoltare quello che dico e di provare a dimenticare che io mi chiamo Moltisanti di cognome, che sono un figlio di questa parrocchia, poi bisognerebbe spiegare in che senso, che questi temi di stasera se non si capisce qualcosa di sbagliato, o che sto all'università cattolica. Io non sto facendo catechismo stasera. E purtroppo invece il difetto di noi italiani in particolare è quello di ascoltare e dare per vero le cose che ti dicono, che ne so, il Papa. Io sono un fedelissimo del Papa, per cui qualsiasi cosa dice il Papa la prendo per vera. Oppure io sono un fedelissimo di Umberto Veronesi, il famoso medico, quasi premio Nobel, eccetera, per cui qualsiasi cosa dice Umberto Veronesi per me è dogma. Oppure io sono un fedelissimo di un qualsiasi politico, per cui quel politico dice così. È così. È chiaro che nella vita noi non è che possiamo essere esperti di tutto, a volte ci affidiamo anche a quello che riteniamo un personaggio più o meno stimabile, ma quando si fa filosofia, quella che farete voi stasera magari senza accorgervene, l'atteggiamento è diverso. Si ascoltano gli argomenti. Se anche avete stima di me, ma gli argomenti non vi convincono, benissimo. Poi alzerete il dito, mi direte: io non sono d'accordo, e poi ce la vediamo fuori. Oppure, questo è un atteggiamento veramente laico. Questo. Terza e ultima premessa, anche questa molto importante. Quando si parla di etica, di morale, di bene o di male, molto spesso le persone tendono un pochettino, come dire, a irrigidirsi. Perché? Ecco, adesso stasera si parlerà male di chi abortisce, si parlerà male di chi fa questa cosa qui, si condanneranno le persone. Ecco, io invece vengo a dirvi, ultima premessa, poi vado con gli argomenti, che quando si fa etica non si va a condannare nessuno. L'etica non è uno strumento di condanna, purtroppo molti ce la fanno conoscere così, ma non è questo. L'etica non valuta, non giudica e non condanna le persone. L'etica valuta i comportamenti, gli atti, i singoli atti delle persone. Ci sono persone che possono essere straordinarie, stimatissime, ma lo sappiamo bene, tutti nella vita possono commettere degli errori. Il compito arduo, complicato di chi fa etica è quello di dire: guarda, tu rimani una persona assolutamente stimabile, una persona assolutamente piena di dignità, una dignità preziosissima, nessuno te la toglierà. Però guarda, io ti dico che in base a questo, forse hai sbagliato. E non te lo dico per condannarti, ma te lo dico in una prospettiva che è invece positiva, perfezionarti. C'è una famosa filosofa che nessuno legge nelle facoltà di filosofia, perché fare certa filosofia è uno scandalo oggi, Sofia Vanni Rovighi, diceva: l'etica non è la scienza di ciò che dobbiamo fare, di ciò che dobbiamo assolutamente fare perché sennò finiamo all'inferno. L'etica è la scienza di ciò che dobbiamo essere. L'etica ci aiuta ad essere migliori. non dobbiamo pensare alla condanna. Io stasera parlerò di temi di una delicatezza incredibile. Io non vi conosco neanche tutti, non so che esperienza avete, non so se magari effettivamente qualche volta abbiate pensato o abbiate fatto una delle cose di cui diremo stasera, ma non sto qui a dirvelo per condannarvi, sto qui a dirvelo perché la verità mi impone di analizzare queste situazioni, di vedere ciò che c'è di positivo, ciò che c'è di negativo. La condanna è assolutamente un atteggiamento che non ha a che fare con il significato proprio della morale, dell'etica. Chiaro? Spero che queste premesse servono a rendere un po' più serena, ma anche più lucida la discussione. Ora, capitolo number 2, i problemi all'inizio della vita. Noi stasera in realtà affronteremo questo tema a partire da questa riflessione, potevo partire da tante parti, forse questa ci aiuta di più. Voi ricordate che dopo l'Olocausto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i capi dei popoli vincitori si riunirono attorno a un tavolo, non c'erano preti, almeno allora non mi risulta, e buttarono giù un documento, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948, l'anno scorso si festeggiavano i 60 anni, ieri era giusto il 10 dicembre, quindi 61 adesso, in cui si dice: il riconoscimento della dignità inerente ad ogni membro della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Ossia, questi qua dissero: tutti gli uomini hanno una dignità altissima, tutti gli uomini. Inerente significa che questa dignità ce l'hanno perché uomini. Non è che uno è degno o è prezioso o vale perché è alto, basso, vecchio, giovane, bianco, nero, uomo, donna. No, no, il fatto di essere un essere umano è sufficiente per avere una dignità infinita. E che significa avere una dignità infinita? Avere una serie di diritti, secondo questa dichiarazione. Guardate, diritto all'integrità fisica e quindi divieto di torture e maltrattamenti o trattamenti degradanti, articolo 5. Il diritto all'assistenza sanitaria, notate, non alla salute, oggi si parla del diritto alla salute, ma chi mai te lo vuole garantire questo diritto alla salute? Se ci fosse veramente un diritto alla salute, ogni volta che uno si ammala subisce un'ingiustizia dallo Stato o da chi, purtroppo ci si ammala, però all'assistenza sanitaria sì, avete visto in America tutta la discussione per cui si vuole estendere l'assistenza sanitaria un po' a tutti, ci sono molti che non sono d'accordo. Bisognerebbe andarsi a rileggere questo documento. Diritto alla protezione della maternità, diritto, c'è il capoccione di qualcuno, ma è alla famiglia, diritto alla famiglia è molto importante. Eppure guardate, al primo posto c'è questo, diritto alla vita. Io non mi fermo tanto su questo, però guardate, per me difendere, si diceva, servizio alla vita, essere a favore della vita, in realtà per me tutti questi sono concetti vuoti. Il diritto alla vita è una cosa molto semplice, ma per capirla dobbiamo, come dire, un attimino sgombrare il cervello dalle cose che anche Santa Romana Chiesa, giustamente, ma secondo me bisognerebbe aggiustare un po' il tiro, spesso ci dice. Noi ogni anno a febbraio facciamo la giornata per la vita. Si parla della vita, dobbiamo difendere la vita. La verità è che la vita non esiste. Cioè, è un concetto troppo astratto. La vita non esiste, ciò che esiste è l'essere umano vivo. Quando si dice diritto alla vita, si intende dire che la vita è quel bene fondamentale su cui poi andiamo a sistemare tutti gli altri, la libertà, la fedeltà, l'amicizia, il coraggio, ma senza la vita tutti gli altri sono vuoti per un motivo molto semplice, che, adesso alzo la voce,
mentre io posso essere fedele, coraggioso, oppure anche la simpatia è un valore, simpatico, oggi sì, poi domani invece faccio così, prendo la fedeltà, l'appoggio su una sedia, vado sulla salaria e tradisco mia moglie
con la prostituta. Però poi mi pento e dico, vabbè, allora sai che c'è di buono? Mi riprendo la fedeltà e da oggi in poi rigo dritto. E così posso fare con tutti gli altri valori di questo mondo. Con la vita no. Perciò che la vita è qualcosa di diverso e di più, e che sta a fondamento degli altri. Se io prendo il giaccone della vita e me lo tolgo, è finita. La vita non è un valore come gli altri, la vita è il fondamento della mia esistenza, è il modo di essere dell'uomo. Perciò tanta attenzione sulla vita, perché senza la vita manca l'uomo, non c'è più l'uomo. Ed ecco perché lo mettono sempre al primo posto, in tutte le costituzioni del mondo, al primo posto c'è la difesa della vita. Questo aspetto è fondamentale per capire tutti i problemi di cui parleremo dopo, ma la domanda che vi pongo è questa, e anche su questo che poi rifletterete nei prossimi giorni, nei vostri gruppi, eccetera. Veramente pensate che oggi nel mondo, in Italia, a Eboli, il valore della vita umana è riconosciuto come fondamentale e da rispettare sempre? O ci sono, nonostante la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nonostante la storia abbia preso una certa, diciamo così, dimensione, ci sono delle situazioni ancora in cui la vita non è veramente rispettata, in cui l'essere umano vivo non è veramente rispettato? Ecco, ce ne sono, rispondo subito, ce ne sono tante. Se parliamo di quel capitolo della bioetica che si chiama di inizio vita, ce ne sono almeno quattro, almeno, poi in realtà ce ne sarebbero tante altre, ma focalizziamoci su queste quattro. E sono i quattro problemi che molto velocemente vi presento questa sera. L'aborto volontario, capite la differenza tra l'aborto volontario e l'aborto spontaneo, che a volte succede. L'aborto spontaneo, come dire, in modo molto banale, alla fine non è colpa di nessuno, succede. E anzi, spesso purtroppo è vissuto come dramma. L'aborto volontario invece implica la volontarietà, cioè una donna, una coppia e anche il medico decidono effettivamente di interrompere, come vedremo, una gravidanza. La fecondazione artificiale, sembra strano dire che la fecondazione artificiale è un problema che va a minare il valore della vita, sembra esattamente il contrario, la fecondazione artificiale che invece dà la vita. Grazie alla fecondazione artificiale nascono i bambini, almeno apparentemente è così. Poi in realtà vedremo che i problemi sono tanti. La clonazione umana, staremo poco su questo, anche se è un altro di quei problemi molto interessanti e importanti. E la diagnosi prenatale, ce l'ho messo perché questa cosa qui riguarda molti di noi, soprattutto i più giovani ovviamente, anche perché oggi c'è la tendenza, arrivata a una certa età, o anche non arrivata ad una certa età, c'è una tendenza, a mio avviso, permettetemi questa parola, piuttosto criminale dei medici a consigliare le diagnosi prenatali, come se fosse quasi una tappa obbligata, tranquilla, naturale, normale. Ma come? Non la fai? Ma come? Non la fai? Vedremo che in realtà qualche problema ce l'ha pure la diagnosi prenatale, anche se parlare al singolare con la diagnosi prenatale è sbagliato perché sono tante le tecniche di diagnosi. Allora, iniziamo. Io cercherò semplicemente di dare qualche definizione in modo che ci intendiamo, capiamo quali sono i problemi. Scusate se sto correndo molto, però ripeto, mi piacerebbe dire quasi tutto quello che ho da dire. Che cos'è un aborto volontario? L'aborto volontario consiste, al di là delle tante definizioni che esistono, per me è più importante puntare su questo, è la soppressione. Soppressione significa uccisione in altri termini, intenzionale, cioè voluta e attuata, e diretta, cioè io lo faccio direttamente perché voglio effettivamente quell'effetto, di un embrione o un feto umano. Dedicheremo un po' di spazio a quello che significa embrione e feto umano ovviamente più avanti, durante il periodo della gravidanza. E devo specificare adesso, perché qualche anno fa qualche geniale ministro della salute ha cambiato le carte in tavola, per cui ha definito gravidanza un'altra cosa rispetto a questa, quando nella storia della ginecologia di tutti i tempi la gravidanza era questa. Purtroppo adesso la gravidanza è un po' cambiata, perché adesso la gravidanza va dall'impianto in utero, si dice, cioè 7-8 giorni dopo la fecondazione in poi. In realtà la gravidanza è il periodo che va dalla fecondazione, cioè dal concepimento, alla nascita. Spero che queste siano cose che quantomeno tutti quanti capiscano, poi entreremo nel dettaglio. In ogni caso, anche se la gravidanza la vogliamo spostare, l'inizio della gravidanza lo vogliamo spostare più avanti, possiamo anche farlo, possiamo pure dire che la gravidanza inizia al 7° mese. Tanto, chi se ne frega. Il problema è che comunque sopprimi un embrione o un feto. Quindi io non direi di puntare tanto su quando inizia la gravidanza. Il problema è puntare su quando inizia la vita di un embrione o di un feto. E vedremo che questo è un dato abbastanza certo, sicuro, oggettivo, ci sono pochi problemi, ed è il concepimento. O meglio ancora, in termini scientifici, la fecondazione, cioè quando lo spermatozoo penetra nella zona pellucida, la parte esterna dell'ovulo femminile. Da quel momento in poi si ha un embrione. Al 3° mese della gravidanza, così come è scritto qui, l'embrione diventa, tra virgolette, feto, e si usa questo termine. Poi il feto diventa neonato, poi il neonato diventa bambino, poi il bambino diventa adolescente, poi l'adolescente diventa adulto, l'adulto diventa anziano e l'anziano diventa Don Peppino e poi si muore. Questo è in generale il cambiamento di prospettiva, tanti nomi. Purtroppo Don Peppino non può reagire come farebbe di solito, perché sono il relatore, quindi devo... Ah, sì. Ora, tenete conto che abortire volontariamente oggi lo si può fare in due modi, o per via chirurgica, quindi con un intervento chirurgico, ce ne sono vari tipi in realtà, non sto qui a spiegarli perché effettivamente non ci serve, oppure con un farmaco. Esistono vari farmaci, ad esempio nella metro di Roma, adesso purtroppo non essendo biologo, farmacista, medico, mi sfuggono i nomi, nella metro di Roma ci sono delle persone che, ovviamente in modo assolutamente illegale, distribuiscono una sostanza, adesso mi sfugge, alle donne che arrivano in metropolitana, sono incinta magari al 1° o al 2° mese, devono fare un segnale, il CAP ha denunciato questa cosa, aprono il cappotto, lo richiudono subito, le persone che stanno lì lo riconoscono, danno questa sostanza che in realtà serve per curare altre patologie, ma che se presa in una certa dose consente di abortire, ovviamente con dei problemi, perché poi purtroppo si rischiano le emorragie, soprattutto quando la gravidanza è avanzata. L'ultimo ritrovato della tecnica e della farmacia di oggi è la RU486, una pillolina che va somministrata tra il 1° e il 2° mese di gravidanza e che oggi viene ritenuto il metodo più efficace, più semplice, meno doloroso per abortire. Non abbiamo tempo per approfondire questo, io vi dico semplicemente che più sicuro, più doloroso, più economico e più efficace è tutta una bugia, perché è una bugia, perché ci sono lavori scientifici che dicono esattamente il contrario e quindi si rimane un po' perplessi, poi magari ci torniamo. Però è un metodo che adesso è disponibile solo in Italia, perché l'Italia è un paese medievale, sapete. E quindi se tutta Europa ce l'ha, perché non ce lo dobbiamo avere pure noi? Questa è l'argomentazione di chi vuole far entrare la RU486 in Italia. Come se, poiché in alcuni paesi la pedofilia più o meno è tollerata, perché far andare gli italiani negli altri paesi a, come dire, ad abusare dei bambini? Facciamo una legge che lo consenta di fare anche in Italia. Oppure, visto che in alcuni paesi alcune pratiche criminali sono tollerate, facciamo... È un argomento debole, al limite si può ragionare sui dati che vi dicevo prima, è efficace, è sicuro, è un metodo economico, veramente la donna soffre di meno? Apparentemente con un cioè se voi dovete curare una qualsiasi patologia, preferite prendere una pillola o finire sotto i ferri? La pillola, perfetto. Però non è detto che sia sempre così, anche perché nel caso di un aborto, se voi prendete la pillolina, poi, poiché l'aborto è fatto in un periodo più o meno avanzato, quando poi sarà necessario al limite anche il raschiamento, eccetera, voi comunque finirete lo stesso, rischiate di finire sotto i ferri e comunque dovete fare o dovete subire l'espulsione del bambino, del feto, dell'embrione, quello che è. E questa espulsione dove avviene? E in molti casi, specie in America, quando veniva data all'inizio, in modo più o meno libero, veniva a casa. E la donna andava in bagno e si trovava a espellere il bambino, tra l'altro già più o meno grandicello. Non è bello. E poi doveva correre in ospedale. Allora si dice, no, allora ricoveriamolo in ospedale. Avete visto Sacconi, prima cosa dice? Cioè, certo, però allora non diventa più un metodo così semplice, perché devi stare ricoverato in ospedale, certamente non è economico quanto quello chirurgico. E poi ci sono tutta un'altra serie di problemi che mi fanno pensare che, come spesso succede con i farmaci in Italia, i motivi che stanno dietro a certe pressioni siano soprattutto, non dico esclusivamente, di natura. Però queste cose mica le dicono in TV, e certo non si può andare in TV a dire queste cose, anche perché non ci invitano. Ah, c'è un altro tema. Pillola del giorno dopo, un altro tema forte. Le Iene fanno dei servizi dove si strappano i capelli perché ci sono i medici obiettori che non vogliono dare la pillola del giorno dopo. Dice, come si permettono? A parte che i medici e tutto sommato anche i farmacisti possono sempre obiettare su tutto. Non è che la medicina è una specie di supermercato, il cliente arriva e dice voglio questo, il medico zitto, piglia e dà. No, non funziona così. Con la pillola del giorno dopo, tra l'altro, il discorso qual è? La pillola del giorno dopo è un contraccettivo e un abortivo, ossia la pillola del giorno dopo agisce dopo la fecondazione o prima, come tanti altri contraccettivi. Il discorso è che questa pillola ha un doppio meccanismo d'azione, poco studiato ancora, tutto sommato, ma pare che il più delle volte questa pillola agisca dopo la fecondazione. Capite che è molto difficile dirlo, perché le donne che assumono questa pillola l'assumono il giorno dopo il rapporto sessuale. Per cui chi lo sa se effettivamente quel rapporto sessuale ha, diciamo così, portato al concepimento o no? Non lo saprà nessuno. Ma pare che effettivamente il meccanismo d'azione principale di questa pillola sia abortivo. E allora capite che se un medico ha degli scrupoli a fare un aborto chirurgico, ma ce li ha pure a dare la pillola del giorno dopo. E la pillola del giorno dopo, a pieno titolo, rientra nel capitolo dell'aborto volontario. Sarebbe bello stare qui a spiegare il meccanismo d'azione, ma ancora una volta il tempo non c'è. Questo è l'aborto volontario. C'è un altro capitolo che è per certi aspetti un po' più impegnativo. Fecondazione artificiale. Che cos'è la fecondazione artificiale? Anche qui la definizione è un po' complicata, però diciamo che in generale, con il termine, con l'espressione fecondazione artificiale, noi intendiamo l'insieme di tutte quelle tecniche, molto importante la cosa tra le virgole, che escludono l'atto coniugale, attraverso le quali è possibile ottenere degli embrioni umani. Fino a 35 anni fa, l'unico modo per ottenere un embrione umano qual era? Il rapporto sessuale. Perché per arrivare alla fecondazione, l'unica maniera possibile era quella di fare l'amore, cioè di avere un rapporto coniugale. Da 35 anni circa a questa parte è possibile creare embrioni umani anche in un altro modo, con una serie di tecniche, alcune di queste le conosciamo per le sigle, GIFT, FIVET, eccetera, 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 che ci danno la possibilità in un laboratorio, a cura di un'equipe medica, di creare embrioni. Normalmente questi embrioni vengono creati ai fini dell'ottenimento di una gravidanza. Cioè, perché fare questa cosa? Di solito perché ci sono delle coppie che vogliono avere dei figli, che non li possono avere per le vie naturali, oppure che li possono avere ma vogliono escludere tutta una serie di problemi di cui velocemente parleremo, per cui si rivolgono a un'equipe medica e dicono aiutateci con la fecondazione artificiale. Ma non è detto che la fecondazione artificiale debba essere pensata necessariamente in relazione alla gravidanza. In alcuni centri americani, europei, in Italia no, perché è vietato per legge, una legge barbara, medievale, come è stata definita, si fanno, si producono embrioni in laboratorio, perché? Perché poi si devono utilizzare per fare ricerca e si usano tecniche di fecondazione artificiale. Ne faccio 100, 200, 1000, 2000 e poi ci faccio ricerca, le famose cellule staminali embrionali di cui tanto si parla. Questa è la fecondazione artificiale. Vedete che io il problema l'ho imposto in modo diverso rispetto a come si imposta di solito, no? Perché c'è una coppia sterile, non può avere un bambino e quindi fa la fecondazione artificiale. Sì, di solito è così, ma non sempre. E quindi quando si affronta il tema della fecondazione artificiale non bisogna essere stupidi. Bisogna sapere che certi capitoli non vengono utilizzati poi per essere messi in un solo libro, ma anche in una serie di altre situazioni. Nel momento in cui ho degli embrioni umani disponibili in laboratorio, non necessariamente io devo iniziare la gravidanza o devo pensare a questo tipo di problemi. Ripeto, è un cambio di prospettiva, ma che è assolutamente importante per capire come stanno le cose. Però noi facciamo finta che alcuni di questi problemi in realtà non esistano, concentriamoci solo su quella che è l'iter classico. Qui vado molto veloce, cerco semplicemente di mettere in evidenza alcuni passaggi della fecondazione artificiale. Di solito si parte da qui, almeno in Italia per forza, la legge italiana sulla fecondazione artificiale consente di accedere a queste tecniche soltanto nei casi di sterilità o infertilità. Cosa significa sterilità? Ecco il problema che si ha quando una coppia è incapace di concepire. Cioè, purtroppo, l'ovulo e lo spermatozoo, per essere semplici, non si incontrano. Si è infertili quando invece magari si concepisce un bambino, però purtroppo la gravidanza arrivata al primo, al secondo, al terzo mese si interrompe, sempre, in modo frequente, gli aborti spontanei. Quindi, di seguito, è chiaro che la fertilità invece è la capacità di ottenere una gravidanza. Primo problema, guardate, io adesso vado con una serie di problemi anche di natura medica, ma che è importante che ci chiariamo, sia perché, come dirò fra poco, la sterilità e l'infertilità sono problemi che hanno a che fare con i due quinti, un quinto, due quinti della popolazione mondiale, cioè significa che qui dentro siamo 200, potrebbero esserci 40 persone che hanno questo tipo di problema. Oddio, direte voi, qualcuno che ha superato una certa età non ce l'ha più. Però sapete, le nonne, mamme, tutti questi capitoli nuovi potrebbero aprire prospettive nuove. E dicevo, uno pensa sempre o fertile o sterile, o bianco o nero. Non è così. E se ad esempio nei laboratori, negli ospedali, nelle ASL vi illudono che sia così, assumono un atteggiamento che definirei quantomeno poco professionale, perché in realtà molto spesso, soprattutto nei tempi di oggi, si assiste al cosiddetto fenomeno della subfertilità, cioè a volte la fertilità in una coppia è ridotta, non è che non ci sia, si fa fatica ad avere un figlio, ma non è detto che si sia sterili, per cause che possono essere transitorie o modificabili. Allora, perché dico questo? Innanzitutto adesso una serie di dati velocissimi. A volte la sterilità può essere di tipo primario, cioè io non ho mai avuto figli perché ho un problema. Io intendo io coppie. Oppure secondaria, io ho avuto un figlio ma non riesco più ad averne altri. In quel caso, se c'è e viene diagnosticata la sterilità, è secondaria. La sterilità può essere maschile. O meglio, la causa è il fatto che ad esempio gli spermatozoi hanno qualche problemino, sono pigri. Avete visto Manuale d'Amore 2 con Fabio Volo e non mi ricordo chi era? Lì era una sterilità maschile, perché gli spermatozoi di Fabio Volo erano pigri, rimbambiti, in realtà non dice proprio così il film. Oppure può essere sterilità di tipo femminile, una tuba un po' ostruita o un'ovulazione che non funziona. Oppure a volte è di coppia, nel senso che magari io e la mia compagna, la mia partner, con altre persone avremo figli tranquillamente. Tra di noi c'è qualcosa che non funziona. Ok? Scusate ancora una volta la velocità, in realtà sarebbe bello chiarire molte cose. Vedete le cifre, nei paesi occidentali problemi di sterilità ce l'ha il 20% della popolazione. Tanto, eh? Anche perché, vedete, a parte cause strutturali, a volte veramente perché c'è un problema organico, quindi va risolto quello. Ci sono dei confattori, l'età, questi sono tra l'altro problemi politici, pesa. Vabbè, tanto lui speriamo non ha bisogno. Ecco, e questo è tra l'altro un altro aspetto della sterilità. La sterilità è una patologia, ma è una patologia sui generis, nel senso che si evidenzia soltanto quando c'è un progetto di procreazione. Perché ad esempio una suora che ha una tubo ostruita, è che si va a operare. Capite? Anche questo vi dice della difficoltà di capire bene il problema della sterilità. L'età, questo tra l'altro è un problema politico serio. Come, è ovvio che se i ragazzi oggi decidono di avere figli a 35 anni poi incorreranno più facilmente in problemi di sterilità, perché la curva della fertilità scende sempre più vertiginosamente dai 24-25 anni in poi, per cui se si arriva a 30-32 non è che non puoi avere figli, li puoi avere, ma farei più fatica. Perché dico che è un problema politico? Perché poi ci lamentiamo della denatalità, non nasce più nessuno. Ci lamentiamo che stiamo invecchiando come paese, noi siamo al penultimo posto al mondo forse. Ci lamentiamo di tutto questo, però intanto oggi i ragazzi, per lo più per motivi di natura culturale, sociale, politica, sono costretti a sposarsi a 30 anni. Allora già lì, vedete, le strategie di intervento, il peso, problema tipicamente occidentale, il fumo, il caffè, le droghe, sì, ma che vuoi che sia una canna? Posso capire che una canna magari è un problema così, ma se ti fai di canne ogni fine settimana e poi magari avrai difficoltà a concepire, c'entra pure quello. Non è il problema di giovani, eccetera, la canna magari qualcuno dico spero di no, che sono un pippino. Anche perché a parte la sterilità dà altri problemi, lo sapete bene. Sapete, vero, che in Inghilterra, dopo che hanno fatto una politica molto liberale negli ultimi anni, in uno dei quotidiani più autorevoli, che aveva fatto una politica molto liberale per cui distribuiamo le canne alla fine che volete che sia, 2 anni fa è uscito con in prima pagina basta, perché ha capito che in realtà le canne, la marijuana eccetera, danno problemi serissimi alla salute, schizofrenie giovanili, cervelli in pappa letteralmente. Quindi a parte la sterilità, che è un altro problema, mi rivolgo a loro perché non oso guardare voi, saremmo proprio pure una lezione sulle droghe. Poi dici no, ma è una droga leggera, certo, sì sì, come dire, io rubo solo nella cassetta delle offerte di Don Peppino, che è sempre una cosa abbastanza, mica vado in banca a rubare, cioè, così. Questo è il discorso droghe leggere e droghe pesanti. Ancora inquinamento, stress, ce ne sono, sono tutti
sessuali.
Certo, anche quelle possono essere cause di problemi, poi dipende dal tipo di malattia, ce ne sono alcune che non influenzano direttamente, altre che creano problemi, chiaro. E questi sono i fattori, ne abbiamo già parlato, e poi ci sono purtroppo casi di sterilità spiegata. Tutto questo lo dico perché, a mio avviso, visto che ci sono tanti giovani qui, è importante, soprattutto questa fascia, cioè anche di là ne vedo alcuni, è importante che voi sappiate queste cose, perché è importante sapere qual è la procedura corretta. Quando uno pensa di avere problemi di sterilità, ossia dopo 1 o 2 anni di rapporti in cui si cerca di avere un figlio e il figlio non arriva, allora ti sorge il sospetto, il dubbio, dici ma non è che, vedete, 1 o 2 anni, io direi più 2 che 1, molti oggi dopo 6 mesi in cui non hanno figli, oddio sono sterile, piano, ti viene il dubbio. Quando ti viene il dubbio di una malattia, da chi vai? Dal medico. E il medico di solito, per una malattia qualsiasi, la prima cosa che deve fare qual è? La DA. Non è che dice, arriva il medico e dice, ah ecco, dunque, lei no, deve capire. Per capire, soprattutto nei casi di sterilità, c'è bisogno di fare tutta una serie di cose di natura tecnica. Si fa l'anamnesi, signora ci dica, allora lei ha avuto, ha problemi ereditari, genetici, suoi figli, suoi, no figli, giustamente non ne ha, suoi genitori, suoi fratelli e sorelle, hanno avuto problemi eccetera, la stessa cosa col maschio. Questo momento che ormai in medicina si usa pochissimo, cosa terribile, terribile, perché questo è già uno degli indizi della crisi della medicina, poi si fa l'esame obiettivo, si fanno indagini specifiche, anzitutto ormonali, poi perché chiaramente sono spesso quelli i problemi, poi microbiologiche, morfologiche, si guarda se è tutto a posto, se l'apparato riproduttivo sta bene, strumentali, eccetera. Poi si va anche a fare una fase di supporto, almeno si dovrebbe fare, ma pochi ci pensano in realtà, di tipo psicologico, anche perché molti problemi di sterilità sono psicologici, sembra strano. Quando vi dicevo prima che nella coppia, magari io con un'altra hanno figli, vi ricordate il film di Salemme, se non sbaglio, in cui lui poi rimane incinta, dice, ma com'è possibile? Vabbè, insomma, situazioni del genere. E tra l'altro vi dico, ogni tanto passano anche dal mio istituto, sono frequenti, quindi occorrerebbe supporto psicologico ed etico, perché poi queste questioni hanno a che fare pure con è bene o è male fare così, soprattutto quando io sto pensando al passo successivo, appunto la fecondazione artificiale. La diagnosi prevede un periodo che a volte indubbiamente è lungo, a volte passano anche 1-2 anni per poter effettivamente individuare il problema. Una volta che per qualsiasi malattia si individua il problema, qual è la fase successiva?
Giorni di sonno.
Verissimo, per tutte le malattie. E una volta che i soldi, grazie a Dio, nel sistema sanitario nostro, uno dei migliori al mondo, per come è strutturato, guardate che in America ce lo invidiano il sistema sanitario nazionale italiano per come è strutturato. Poi lasciamo perdere che purtroppo all'interno di un sistema che teoricamente è favoloso perché garantisce il diritto all'assistenza a tutti in modo anche vincente, poi ci sono degli abusi, ci sono purtroppo le situazioni che conosciamo tutti, ma per colpa delle persone, non del sistema. Che si fa? Si cura, o sbaglio? Si fa così. Scusate se sono banale, però sembra che su questi temi tutta sta parte di solito non sia nessuno. In TV si comincia a parlare da qui quando si fa il tema della fecondazione artificiale. No, si parte direttamente con la libertà della donna, la libertà di questo, il diritto a... Ma parliamo della sterilità. E tra l'altro sapete cosa viene fuori? Viene fuori che o attraverso farmaci, o attraverso interventi chirurgici, le tube un po' ostruite, le liberano. O terapie psicologiche, se il problema è di quella natura, o con l'assistenza all'atto coniugale, questo è un capitolo un po' particolare, per ora lo salto perché sennò veramente stiamo molto tempo, nel 70% dei casi si guarisce. In Italia, fino alla legge 40, tanto demonizzata, molti ginecologi, arrivava una coppia, signora ha problemi, facciamo così, non passiamo per tutta la trafila, fecondazione artificiale. Voi direte, vabbè, ma sei più veloce, però adesso vi spiego in cosa consiste. Cioè in realtà lo spiegherò molto velocemente. PMA sta per procreazione medicalmente assistita, perché viene chiamata così in Italia. Quindi ripeto, il 70% dei casi si guarisce, quindi alla fine si hanno dei bambini, si supera il problema. Nel 30% dei casi no. In un'ottica medica, neanche secondo me però correttissima, però ammettiamo che lo sia, in quel 30% dei casi al limite uno potrebbe pensare, a quel punto dice vabbè, io però un bambino lo voglio, fecondazione artificiale. E allora qui inizia il capitolo della fecondazione artificiale, una serie di definizioni e di distinzioni. Le fecondazioni artificiali possono essere intracorporee o extracorporee. Intracorporee quando prendo l'ovulo, prendo lo spermatozoo, li metto all'interno del corpo della donna, io medico, e il concepimento, la fecondazione avviene intracorpo, nel corpo. Extracorporee, che sono quelle più problematiche, non che quelle intracorporee non lo siano, ma quelle extracorporee di più, sono quelle in cui io prendo lo spermatozoo, prendo l'ovulo e faccio la fecondazione in laboratorio. Dopo averla fatta in laboratorio, prendo quello che ne viene fuori, l'embrione, e lo trasferisco nel corpo materno e lì la gravidanza prosegue. Chiara questa prima differenza? Tutte quelle sigle sono sigle. IA sta per inseminazione artificiale, GIFT sta per gamete intrafalloppian tube, FIVET sta per fecondazione in vitro e trasferimento di embrioni, XX sta per intro citoplasmatic sperm injection, tutte cose molto particolari, non abbiamo il tempo di vederle nel dettaglio, però simili quantomeno per questo aspetto che ho chiarito. Poi, se per fare una fecondazione artificiale uso, ad esempio, io e Simona, mia moglie, vogliamo avere un bambino con la fecondazione artificiale, usiamo i miei spermatozoi e l'ovulo, gli ovuli di Simona, quella fecondazione la chiamo omologa. Se invece faccio la fecondazione con o gli spermatozoi di un altro, o gli ovuli di un altro, o tutti e due, o con l'utero di un'altra persona, avete sentito parlare dell'utero in affitto, eccetera, quella fecondazione si chiama eterologa, ok? Io cerco di andare il più possibile veloce, spero di essere anche chiaro. Soltanto altri 15 minuti. Molto velocemente, le fasi sono queste. Si preleva l'ovulo dal corpo femminile, ok? Tramite un intervento chirurgico. Sto parlando in particolare della FIVET, questa è la FIVET. Si prendono gli spermatozoi dal maschietto, in che modo? Solitamente con la masturbazione. Questo è il metodo, si viene chiamati in clinica, ti danno un giornalino pornografico, di solito funziona così, cioè vai in una stanzetta, eccetera, e metti gli spermatozoi in una provetta. Guardatevi il film Manuale d'Amore 2, lì è spiegato tutto molto bene nel dettaglio.
No, lì era Mona Lisa.
Lì era Mona Lisa, sì, è vero. Sì, perché serviva per la battuta finale. Io ho dei dubbi sul fatto che... Vabbè. E poi viene messo gli spermatozoi e gli ovuli dentro, vedete? Quella che viene chiamata solitamente provetta, in realtà non è una provetta, è un vitro, un vetrino, perciò si chiama fecondazione in vitro. Lì avviene la fecondazione. Prendo l'embrione, quella cosa, quella pallina gialla con due buchini rossi, lo metto in una specie di soluzione in laboratorio, lo faccio stare lì 24, 48, 76 ore. Nel frattempo questo embrione, come vedremo tra un attimo, va avanti con una moltiplicazione cellulare, eccetera. Quando è arrivato a questo stadio scientifico, si chiama blastocisti, un embrione a 32 cellule circa, viene trasferito nel corpo materno. Se tutte queste fasi non presentano problemi, alla fine la gravidanza continua, io ho un bel bambino, vado in TV, quanto è bella la fecondazione artificiale, miracolosa, mi ha dato un figlio, vero? Ma... E qui elenco solo tutta una serie di problemi che sono soprattutto di natura, vedete, a me il bene e il male, l'etica in questo momento non mi interessa. Parlo di scienza, medicina, clinica.